Ciao, io sono Francesco Bersani e questo è il podcast di Marketing Semplice, il sistema per far crescere e prosperare la tua azienda.
Puntata numero 55 di Marketing Semplice, il podcast dedicato al marketing spiegato in modo semplice, comprensibile, pratico e attuabile. Io sono Alessio Beltrami e con me, come in ogni puntata, immancabile, insostituibile soprattutto, sto parlando del presidente, del fondatore e cofondatore di Marketing Semplice, ovvero il nostro punto di riferimento, Francesco Bersani. Buongiorno e benvenuto, Francesco.
Buongiorno Alessio, benvenuto, benvenuti a tutti. Sta cosa del cofondatore, adesso vabbè, poi me la spieghi meglio un'altra volta. Oggi, dopo due settimane di assenza per colpa di Alessio, ovviamente, siamo alla puntata numero 55. Quindi in altre 45 puntate e poi veramente finisce sto calvario, perché veramente
a chi lo dici?
Si fa più,
non a chi lo dici? A chi lo dici?
È una promessa, mo se fanno ste 100 puntate,
a chi
poi
lo dici?
Basta, basta. Comunque, di che cosa parliamo oggi?
Infatti.
Mai che te venisse l'idea e quindi purtroppo bisogna attingere sempre alle mie idee e prendiamo spunto da uno degli articoli di Marketing Semplice, che se non li leggete vi invito a farlo, perché veramente lì trovate delle chicche che proprio da nessun'altra parte si trovano in giro. Quindi
vero,
andate
vero.
Sul blog, scherzi a parte, trovate degli articoli, degli approfondimenti. E l'articolo che abbiamo preso di punto questa volta è 5 modi per fare marketing online senza spendere un centesimo in advertising.
Lo voglio.
Sì, allora Alessio, poi neanche a farlo apposta, ieri hai scritto un post sul tuo gruppo Facebook Content Marketing Italia, se non sbaglio, che andava in questa direzione, giusto?
Sì, diciamo che lanciavo un interrogativo agli utenti, magari ne parliamo poi, ma incombe dalla regia un segnale e ragazzi, io lo dico, questa volta parlo proprio fuori dai denti, non fatemi incazzare anche stavolta. La puntata che sta per iniziare, la 55 di Marketing Semplice, non si può ascoltare senza aver scaricato il primo modulo del corso Prima il Marketing. Ma cos'è questo benedetto Prima il Marketing? Prima il Marketing, che potete scaricare su primailmarketing.it/modulo1, è il primo corso pensato per rivoluzionare il vostro modo di fare business, mettendo al primo posto una strategia di marketing solida che faccia girare tutta la baracca e per far arrivare clienti e giustamente spremerli naturalmente nel vostro frullatore personale. Detto questo, quindi non so se si fosse capito, se no lo ripeto, non si può proseguire con l'ascolto della puntata senza aver scaricato il modulo 1 di Prima il Marketing. Ricorderei il nostro gruppo Facebook, e poi in chiusura dobbiamo dire una cosa importante sul gruppo Facebook di Marketing Semplice, quindi cercate su Facebook Marketing Semplice, iscrivetevi al gruppo perché è il posto dove tutte le discussioni, gli argomenti, gli approfondimenti delle nostre puntate di podcast vengono poi espanse e ci confrontiamo anche con tutti i partecipanti. E è chiaramente tradizionale, per chi volesse scriverci, dirci qualcosa, la nostra mail info@marketingsemplice.it, potete scrivere a tutte le ore del giorno, della notte, festivi compresi, e Francesco risponde in tempo reale.
Certo, poi gli diamo anche il cellulare.
Se in caso non rispondesse subito nel giro di 10-15 minuti, rimandate l'email chiedendo come mai non mi hai risposto.
Okay? Alessio.beltrani.
Va bene.
Voi, qual è uno dei provider più utilizzati?
Usate
quello dopo la chiusa.
Virgilio, bravo, è quella. Va bene, possiamo iniziare con la puntata. No, ti ho fermato Francesco perché non volevo iniziare senza alcuni appuntamenti fissi. Sì, poi giustamente lo sponsor si lamenta se non gli diamo visibilità.
C'è una scaletta che io ogni volta ti mando, quindi
chiaro, in testa ce l'ho qua la scaletta, io ce l'ho qua.
Magari okay. Te pigliasse, perché guarda, veramente, magari te fa pure bene, che ne sai.
Ragazzi, scusate, poi lo ricordiamo nel corso della puntata o a fine puntata, se state ascoltando questa puntata prima del 13 marzo 2017, tra poco spiegheremo anche come magari incontrarci a Roma lunedì 13 marzo in un'occasione interessante dove ci saremo sia io che Francesco e anche altri amici, però così,
attenzione, quando Alessio dice occasione interessante vuol dire che vi deve vendere qualcosa, comunque poi ne parliamo, comunque potrebbe essere interessante.
Certo.
Il fatto che ci sono io è interessante, io ve lo consiglio.
Okay,
allora, tornando sull'argomento, diciamo che la cosa che un po' fa anche rabbia, secondo me, perché non può essere, cioè viviamo in un momento storico eccezionale dal punto di vista della comunicazione. Quindi prima eri tagliato fuori perché non potevi andare in televisione, non potevi avere la tua visibilità su un giornale, non potevi andare alla radio, ci andavi solo se eri già famoso, insomma, per qualche motivo. Oggi chiunque ha la possibilità, non sto dicendo che è facile ovviamente, nulla è facile, soprattutto quando vuoi raggiungere un risultato ambizioso, però tutti hanno una possibilità. Oggi il web ci permette di comunicare, e esistono già tantissime piattaforme dove già c'è un pubblico, comunicare quello che sappiamo, comunicare alcune informazioni interessanti, comunicare qualcosa che interessa dall'altra parte al mio potenziale pubblico, al mio potenziale cliente. Però se andiamo a vedere, stringi, se io chiedo a un imprenditore, dico: ma tu il tempo per il marketing online lo trovi? No, purtroppo io il tempo non ce l'ho. Però se gli chiedi quanto tempo dedica ogni giorno alla news feed di Facebook, vedi che là il tempo esce, o a Instagram, o a controllare 100 volte la mail, vedi che tanto tempo esce.
Vero.
E quindi oggi in questa puntata parliamo proprio delle possibilità che ci sono. Quindi il tempo per le cose importanti, dico sempre che si trova, ok? Il tempo per le cose importanti si trova. E oggi affronteremo questi 5 metodi, queste 5 strategie per fare marketing online senza necessariamente l'ausilio di un investimento pubblicitario. È chiaro che quello ti aiuta, però chi vuole, anche chi parte da zero, che ha zero budget, può farlo.
Verissimo. Beh, io farei una piccola premessa, se mi concedi, Francesco, perché il titolo è molto interessante, anche l'argomento, un po' come dicevi, la discussione che ho lanciato l'altro giorno, senza spendere un centesimo in advertising. Il concetto non è che ci sia qualcosa di sbagliato nel fare advertising a pagamento, anzi è un'ottima strada. Sia io che Francesco per diverse attività abbiamo dei budget da investire che utilizziamo per fare advertising a pagamento. Però semmai la riflessione è questa, proprio in merito all'articolo che dà spunto alla puntata di quest'oggi. Allora, comprare del tempo e dello spazio che non ci appartiene, questo facciamo quando andiamo a fare advertising a pagamento, quindi invadiamo uno spazio o del tempo che i consumatori stanno usando con qualcos'altro, è sempre più difficile da fare in maniera efficace, cioè mettere un centesimo e farne tornare due sostanzialmente, perché alla fine della questione il punto è questo. Se fare advertising andasse sempre a ROI positivo, non ci sarebbero problemi, perché se spendo un euro ne ottengo due, se spendo 10 euro ne ottengo 20, se spendo un milione ne ottengo 2 milioni, e chi avrebbe dei problemi? Nessuno. Il fatto è che un pochettino l'advertising non è più efficace come una volta, richiede competenze molto specifiche, sempre più avanzate, perché per impostare una campagna sia online ma anche offline sono richieste alcune competenze. Da qui la riflessione: ci sono anche delle strade che escludono l'advertising e che non stiamo sfruttando e che dovremmo sfruttare per promuovere la nostra attività, sia che si tratti dell'attività di un libero professionista, di una piccola impresa, di una grande impresa, perché quelle attività che sono a costo zero, nel senso che non dobbiamo pagare lo spazio e l'affitto a nessuno, poi richiedono il nostro tempo e le nostre competenze, però quelle attività sono comunque una grande opportunità, come vedremo nel dettaglio con i 5 esempi che ha fatto Francesco nel suo articolo, sono una grande opportunità che, indipendentemente dal fatto che voi facciate o non facciate advertising, quelle opportunità ci sono e andrebbero sfruttate. E oggi probabilmente ci concentriamo proprio su queste opportunità non colte da molti, giusto Francesco?
Sì, una piccola rifinitura aggiungo, insomma, la cosa interessante che hai detto è che ovviamente c'è un costo nascosto, cioè anche se io non pago nessuno ma devo produrre qualcosa online, il costo sono io, ok?
Certo, sì, quindi, sì, no.
È lì che si lamentano, ma io non ho tempo.
Chiediamoci anche,
ma qual è il costo di non farlo?
Vero. Qual è il costo di non farlo? È vero.
Perché c'è anche quello di cose. Non consideriamo solo il fatto ma io devo ricavare del tempo, devo trovare del tempo per farlo o per organizzarlo. Perché Alessio, non raccontiamocela, ma io, anche se devo delegare un lavoro di produzione di contenuti online, ma io comunque del tempo lo devo dedicare alla persona.
Verissimo.
Dico, vai, questo è il sito, vai, fai.
Che no, fai? Assolutamente, assolutamente richiede cioè... tempo. Però Francesco, facciamo questa riflessione, che tutto quello che stiamo dicendo sulle attività che sono senza costo di advertising, quindi questo impegno vale anche per le attività di advertising.
Assolutamente.
Cioè, è impensabile che un'attività di advertising giri da sola. Cioè non è che tu metti il gettone dentro a Facebook Ads o dentro a Google AdWords e la macchina inizia a girare da sola. Oggi esistono fior fior di specialisti proprio specializzati solo in campagne AdWords, solo in campagne Facebook Ads, eccetera, perché la cosa è così complicata che richiede competenze, le creatività di una campagna, che cosa dire, che messaggio utilizzare, nessuno lo può decidere al posto tuo, a meno che non vuoi delegare in toto il destino della tua azienda a quello che decide
pure
un po' passa per strada.
Gli assegni, chiaro? Il conto corrente,
quindi, esatto.
Il token e siamo a posto.
E questo è il discorso, quindi anche fare advertising, oltre al costo economico, anche quello richiede dell'impegno, seguire una campagna, prendere delle decisioni, quindi non è tutto così automatico. Andiamo con i cinque punti, perché scaldo, spacco tutto e lo sai.
No,
che
hai ragione, però aggiungo solo una cosa. Allora, non è più possibile occuparsi del marketing nei ritagli di tempo, perché
bravo,
questo viene fatto è un'attività a tutti gli effetti che deve essere fatta regolarmente dentro l'azienda. Se non la fai, ne paghi le conseguenze. Ok,
altro che
chiuso. E mo veramente oggi me ce trovano. Oggi me ce trovano e guarda che qualcosa combino. Comunque. Allora, i cinque punti che sono un classico del marketing online e che ovviamente poi possono essere amplificati, ben venga il budget che amplifica ciò che faccio di buono. Perché il fatto di produrre del contenuto almeno mi permette di, sì, sostenere un costo che è la produzione, senza farmi troppo male, perché se io faccio un contenuto sbagliato, un advertising sbagliato, e compro la prima di copertina su un magazine piuttosto che su un quotidiano, lì io mi faccio male, perché se va male con la pubblicità ho sprecato i soldi. Bene o male, lanciando contenuti vado a testare cos'è che funziona di più e poi magari investo. Comunque, cosa? Allora, i cinque sono l'email, che non serve solo per vendere, puoi usare anche l'email per divulgare contenuto utile o fare tutte e due le cose insieme. Ovviamente
sì,
è il primo strumento di web marketing, perché è quello che ti porta al maggior ritorno sull'investimento. Poi c'è ovviamente il blog e tutto quello che è simile a un blog, quindi tutto ciò che mi permette di condividere dei contenuti, vale anche per LinkedIn Pulse, piuttosto che può essere anche una nota su Facebook, è del contenuto, quindi è chiaro che noi privilegiamo il blog, quindi la parola scritta attraverso questi strumenti. Abbiamo i social network, e quindi io lì dentro posso divulgare piccole porzioni di contenuto o grandi porzioni di contenuto. Abbiamo visto poi qui si incrociano le due cose, perché c'è anche ad esempio le note di Facebook o LinkedIn Pulse.
Sì.
Abbiamo i video e abbiamo anche qui l'imbarazzo della scelta, pubblicarli direttamente su Facebook, pubblicarli su YouTube, da YouTube li piglio e li incollo su LinkedIn e via dicendo. E poi abbiamo questo strumento a noi tanto caro, che è il podcast. Ecco, questi sono cinque esempi. Chiaramente non li devi usare per forza tutti quanti, anzi, all'inizio il consiglio è parti con uno se non hai le risorse, altrimenti se hai le risorse chiaramente parti con più di uno e specializzati, e poi mano a mano vai a amplificare con gli altri canali, e quindi adesso li andiamo ad affrontare uno per uno.
Sì, in effetti forse la paura per molte persone che non sono vicine a questi strumenti e è un discorso di comunicazione è quella di dire: ma come faccio io da zero, cioè da una condizione di non esistenza dove non sto neanche mandando le mail ai clienti, a fare email marketing, aprire il blog, lavorare sui social, fare dei video, fare un podcast, eccetera eccetera. Dall'altra parte devo anche dire che la riflessione è semplicemente questa: queste robe non è che sono da fare perché vanno fatte a prescindere. Con questi strumenti si raggiungono i clienti. Se vogliamo raggiungere i clienti, possiamo sfruttarle. Se non vogliamo raggiungere i clienti, non le sfruttiamo. Cioè, nessuno si è mai interrogato sul fatto di dire: ma come, devo mettere il nome della nostra azienda sulle pagine gialle, poi devo anche fare una fiera di settore e poi devo anche aprire una sede con una vetrina con scritto il nostro nome, eccetera. È quello che
non
si è sempre fatto.
Dimenticare il cartellone al torneo di calcetto.
Il cartellone al torneo di calcetto. E e così via. Cioè, una volta c'erano quel tipo di attività, adesso ce ne sono altre, è una roba normale, cioè non è che è un dramma, eh. Tra l'altro, iniziare a utilizzare, a sfruttare tutti questi strumenti, oltre al beneficio diretto che ne consegue, cioè mando un'email e i clienti acquistano, proprio per farla molto molto brutale, è quello di imparare tantissime cose che hanno a che vedere con il comportamento degli utenti, che hanno a che vedere con alcune regole di comunicazione che poi rivendiamo anche in altri contesti. Cioè oggi pensare che un'azienda inizia a comunicare attraverso i video con tutto ciò che comporta, cioè prendere le persone, metterle davanti a una camera, prendere le persone, forzarle a concentrare in un minuto, in due minuti un concetto, eccetera eccetera, non ha una valenza nasce e muore all'interno di quel video, ma ha un grandissimo valore che poi viene utilizzato in, pensate, tutti i contesti aziendali. Cioè una persona che comunica meglio, che prima non era capace di dire una roba importante in due minuti secchi e impara a farlo, porterà un beneficio o no a tutta la catena di processi aziendali, e così via. Podcast, utilizzare i social, avere la sensibilità di capire come possiamo parlare con le persone, il blog, eccetera eccetera. Quindi adesso li vediamo poi nel dettaglio, però la riflessione è che non è che questa roba è da fare perché è una moda, perché facciamolo online. Queste cose sviluppano il muscolo di tantissime competenze che sono preziose per il successo di un business. Comprare lo striscione al torneo di calcetto purtroppo non sviluppa nessun muscolo di nulla, perché la roba succede, in azienda neanche lo sanno che è stata fatta quell'attività.
Scusa. Allora perché la Coca-Cola fa così tanta pubblicità e compra i cartelloni e compra le sedie, ci mette sulle sedie dei bar il tendone? Scusa, se lo fa la Coca-Cola allora vuol dire che funziona, o no?
Bravo, hai ragione. Infatti quando tu sarai un'azienda che ha 100 anni di storia e che ha ritagliato nel cervello delle persone uno spazio così grande da diciamo essere indelebile, non si può più cancellare, allora potrai fare quel tipo di attività che è un'attività di copertura e visibilità che ci ricorda che Coca-Cola esiste. Ma prima di ricordare alle persone che la vostra SNC esiste, dovete farglielo capire che esiste e fargli capire esattamente cosa potete fare per loro, se no gli ricordiamo che esiste una roba di cui loro non conoscono neanche come dire la natura.
Diciamo, se hanno una distribuzione come Coca-Cola forse lo conviene farlo, altrimenti
se hanno già uno spazio nella testa dei loro clienti forte come quello di Coca-Cola. Non a caso tutti i grandi marchi che fanno questo tipo di attività, no, di copertura mediatica, hanno già, no, nella nostra testa uno spazio definito. Notate come quando anche in campagna pubblicitarie televisive, no, sulle grandi reti, quindi stiamo parlando Rai, Mediaset, Sky, siamo abituati a vedere dei grandi marchi eccetera, poi ogni tanto c'è qualche pazzo imprenditore, non so, che decide di comprare una campagna media eccetera, però arriva a noi e la roba un po' ci stona, perché la prima cosa che ci chiediamo è ma cos'è sta roba qua? Cioè anche noi, no, da consumatori in quel momento capiamo che c'è qualcosa che non va, perché vediamo Fiat, poi Volkswagen, Buitoni e poi Salumificio Pinco Pallo eccetera, dici ma che cos'è che fai? Non so neanche chi sei e pretendi già di arrivare con questo tipo di approccio. È inefficace da quel punto di vista, nel senso, quei soldi potevano essere spesi molto meglio altrove. Va bene, andiamo con questi 5 punti, perché sono tutti ricchi, specialmente partendo dal primo, che io, Francesco, perdonami se mi permetto di riprenderti in pubblico, ma lo avrei messo a coronamento delle altre 4 attività, no? L'attività di email marketing però cioè è la più importante, ma come dire, è quella che passa e raccoglie tutti gli sforzi fatti anche con le altre attività di comunicazione. Ma va bene anche al punto 1, va bene.
Certo,
va bene.
Possiamo grazie Alessio.
Guarda,
se dovessi scegliere io tra questi 5, ovviamente sceglierei l'email, non so tu.
Certo, certo. No, anch'io sceglierei l'email. Dicevo solo che, come dire, dopo aver fatto un'attività di diffusione attraverso blog, social, video, podcast, che puntano tutte in maniera diretta o indiretta a far avvicinare le persone a noi e a darci la loro email in un certo modo, poi arriva l'attività di email marketing, che raccoglie tutti i benefici anche di un'attività di comunicazione fatta in maniera libera. Comunque sono, in realtà, poi se parliamo anche di aziende che partono già da un database preesistente, è un'attività che si può fare benissimo. Penso a tutte quelle aziende che per forza di cose hanno la necessità di identificare attraverso l'email i loro clienti. Ormai la realtà dell'e-commerce in Italia è molto diffusa, cioè ci sono e-commerce che fanno come dire, 400-500 vendite al giorno e neanche sappiamo come si chiamano, no? Pensate che fare 400-500 vendite al giorno per un e-commerce vuol dire che ogni giorno raccolgono 400-500 indirizzi email che nella maggior parte dei casi restano lì ferme, cioè non parte nessun tipo di attività di comunicazione attraverso l'email.
Solo email transazionali, cioè quelle email che arrivano dopo l'acquisto.
Esatto, grazie per l'acquisto, però sì. finisce lì, quindi grande spreco, va bene.
Sì, è un grande spreco. Comunque, diciamo che ovviamente l'email è il mio preferito, è quello principale, credo anche il tuo. È ovvio
sì,
che se tu usi sinergicamente tutti questi canali, hai un beneficio, l'uno porta un beneficio all'altro, no? Quindi
decisamente.
Per fare un esempio, quindi questo podcast, questa puntata numero 55, da cosa è nata? È nata da un articolo scritto sul blog, ok? Volendo ci si potrebbe realizzare un video di 3-4 minuti, quindi è chiaro che una cosa aiuta l'altra. Quindi il vantaggio che hai quando entri nel circuito e usi più canali è che lo stesso contenuto lo puoi riutilizzare in varie fonti e quindi non hai il problema di dover creare un calendario editoriale su ogni cosa che fai. Allora, prima la lista, io perché l'ho messo per primo?
Sì.
Perché è la cosa è fondamentale. Allora, quindi se io ho la possibilità di, se ho la lista, io qualsiasi attività di comunicazione andrò a fare, qualsiasi sforzo che farò nella creazione di contenuto, lo posso amplificare grazie all'email senza pagare la pubblicità, perché ti ricordo il focus di questo articolo è senza usare la pubblicità. Quindi io se ho l'email, quindi ho una base clienti, come hai detto tu, che già per esempio l'e-commerce acquistano già da me, creo il blog, creo la pagina Facebook, creo il nuovo video, il canale YouTube, gli mando una mail al nuovo contenuto che ho creato su quel social e questo poi mi aiuta a velocizzare tantissimo la scalata sugli altri strumenti che vado ad utilizzare. Poi non dimentichiamoci che il finalizzatore, l'attaccante, il bomber, quello che la mette dentro, fa gol e fa strisciare la carta di credito, è l'email.
Vero.
Quindi inizia e finisce, quindi la uso sia per creare valore per i clienti, gli mando informazioni direttamente nella mail. Se non ho un blog, lo posso fare direttamente nella mail. Inizialmente le prime newsletter funzionavano così, cioè ti mandavano informazione tutta, l'articolo era tutto dentro la mail. Va bene lo stesso. Poi posso amplificare utilizzandola per i vari canali. Allora, che peculiarità? È economico, cioè sì, è vero, devo acquistare un abbonamento ad un software professionale, ma costano veramente una scemata, cioè si parla di a seconda delle dimensioni della lista, vai dai 10 euro, 20 euro, 30 euro, con 100 euro già si parla di decine di migliaia di iscritti alla tua newsletter e non sono pochi, perché se sono in target 10.000 iscritti sono una bella spinta.
Datele a me 10.000 iscritti, li voglio io, forza.
Ecco,
poi pago io i 100 euro mensili, ma li voglio io 10.000 iscritti in target. No, è vero, perché quella cifra magari uno dice, oddio, 100 euro al mese, ma è commisurata a una crescita esponenziale di iscritti, cioè pensate cosa significa quando volete aprire il rubinetto e iniziare a comunicare con 10.000 persone che hanno bisogno del vostro prodotto e che hanno scelto di ricevere da voi comunicazioni. Tanta roba, si direbbe, no? In termini tecnici proprio, tanta roba.
Sì, okay. È uno strumento personale dove, come dico sempre, no? Il rapporto è, hai un rapporto uno a uno con lo sforzo di uno a tanti. Io preparo la mia mail e questa arriva contemporaneamente a tutti quanti, quindi è anche immediata, è veloce, quindi arriva subito, tu la prepari, la spedisci. Anche a livello di preparare un'email, tecnicamente zero sforzo, inserisco l'oggetto, scrivo il contenuto, al limite dovrò inserire magari un link e questa è la difficoltà. Quindi mi meraviglio ancora perché le aziende ignorano questo strumento, no? E lo usano solo per cose amministrative, magari, no? Ordinarie. L'email è un grandissimo strumento di web marketing che va usato e poi ovviamente ti aiuta a far crescere tutto l'altro marketing. Quindi è proprio un pilastro, è fondamentale. Quindi fatelo, cioè stiamo parlando di poche decine di euro al mese, stiamo parlando di poi incominci a sviluppare grazie all'email marketing una dinamica che tu in ogni occasione trovi il modo di raccogliere iscritti.
Vero? No?
Per esempio, ero in un evento di recente, un evento nel settore immobiliare. Tra tutti i formatori, credo di essere stato, ma è quasi sempre così, ovviamente è normale, mi occupo di web marketing, l'unico ad aver raccolto, oltre il feedback scritto della persona, la mail.
Bravo.
Io con quelle persone, con quelle 50 persone che sono state in contatto con me, io sto continuando ad avere un rapporto e ormai dopo anni che lo faccio, questa cosa funziona perché quando io mi andrò a proporre loro con una nuova attività, con una nuova promozione, loro si fidano di me, mi hanno visto, mi hanno toccato, ho continuato ad avere il rapporto con loro, ecco, quindi ti permettono di fare, di fidelizzare il cliente senza alzare la cornetta o doverlo andare a trovare a casa, che ovviamente è molto costoso, quindi puoi avere anche 10.000, 20.000, 30.000 iscritti, per te lo sforzo non cambia, magari cambia nel differenziare la comunicazione, perché tu puoi, grazie a questi software, a seconda degli interessi, mandare un tipo di comunicazione diverso, ma qui entriamo proprio nel un discorso un po' più avanzato.
Vero, verissimo, e in effetti si entra poi in quella deformazione professionale quando si capisce il valore di avere una propria lista con cui comunicare. Intanto ci si mangia le mani per tutte le occasioni perse in passato, però lì possiamo farci ben poco, no? Sai, quando uno dice ma cavolo, pensa a tutte quelle situazioni in cui avrei potuto raccogliere le mail dei miei clienti. Attenzione, cioè non è che stiamo parlando di un'attività oddio, chissà che furbata, chissà che cosa al limite del legale. E semplicemente si tratta di dire alle persone: vuoi restare in contatto con me? Hai piacere a continuare a ricevere informazioni come quelle che ti ho dato oggi durante questo evento, come quelle che hai appena ascoltato in questo mio video online, eccetera? Dammi la tua mail. A questo punto le persone potranno prendere due decisioni. Sì, te la voglio dare perché mi interessa molto di ricevere questo tipo di informazioni. No, non ho piacere e non te la do. Però per tutti quelli che dicono sì, ci rendiamo conto di quello che abbiamo lasciato sul piatto in tutti i mesi e gli anni precedenti. Ecco,
arriva il Bersani quote. Il miglior momento per raccogliere email era ieri. Il secondo miglior momento è oggi.
Okay, è oggi.
Segnatevela.
Benissimo.
Quindi
benissimo.
No, ogni giorno che vai avanti senza raccogliere email stai lasciando sul piatto dei soldi. Come dicono quelli bravi, in America lo dicono, non è che lo dico io.
Bravo,
bravi in America dicono che lasci i soldi sul piatto, ma
bravissimo.
È così, effettivamente è così.
Gli regali ai concorrenti, li regali agli altri,
oppure
insomma
li lasci in giro così alle li regali alle magari alle multinazionali che
ragazzi,
non lo fanno.
È proprio questo, e uno dei modi, così ci colleghiamo al punto 2, che per tantissimi anni ha funzionato e ancora oggi funziona per raccogliere le email, è quello di avere un blog attivo, un blog che pubblichi contenuto, che faccia arrivare lì le persone e che e di conseguenza diciamo le stimoli a lasciarvi la vostra email. Ora, senza fare nomi e cognomi di tanti colleghi a cui vogliamo benissimo, che per anni hanno sottovalutato questa cosa con dei blog che facevano forse 10 volte le visite del mio o anche del tuo, Francesco, e non avevano la possibilità di raccogliere l'email dei visitatori, che spreco, è assurdo, no? da quel punto di vista.
Sì, hanno lasciato, perché qual è il problema? Io entro sul tuo blog, mi interessa anche, ci arrivo distrattamente da una news di un social,
sì,
e poi però mi ricordo che devo ritornare, ma io non mi ricordo manco che mi sono bagnato a pranzo, figura se mi ricordo che devo ritornare sul tuo blog. È molto difficile questa cosa.
Vero,
invece
vero.
Con la mail tu mi ricordi costantemente intanto che esisti. Cioè, guardate, tante volte veramente, anche se la persona che sta dall'altra parte non ti legge sempre o legge raramente, si ricorda di te. Se è già un tuo cliente, ad esempio, si ricorda che tu fai quella cosa e corri meno il rischio che quello poi, quando deve ricomprare il prodotto che tu vendi, vada un altro, perché tu sei stato in contatto con loro. A me succede regolarmente, non so a te Alessio, ma credo di sì, cioè mandi un'email per un motivo e poi quel cliente non ti risponde a quella mail, dice: oh, guarda, dovevo fare quella cosa, me l'hai ricordato?
Vero.
Perché mi hai scritto l'email, fine. Cioè, a volte questa è veramente la cosa minima che può succedere, c'è di più, insomma.
Sì, 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 assolutamente.
Del blog, parlavamo del blog, quindi, che
sì,
è terreno, insomma.
Blog è un pilastro, diciamo, non ci sono, a mio avviso, dei motivi davvero validi per non avere una comunicazione attiva con un blog. Mi spiego. Tutto ciò che abbiamo elencato e anticipato prima, social, video, podcast e email, possono, tutte queste attività, beneficiare dal fatto che esista un blog che è il vostro quartier generale, che è il, intanto la piattaforma proprietaria, perché un podcast sta su iTunes, i video stanno su YouTube, i social non sono nostri, eccetera. Ma che cosa diventa il blog? Oltre una grande palestra di comunicazione, iniziamo a comunicare, c'è un punto di riferimento dove rimandare sempre i nostri clienti. I clienti non dobbiamo mandarli sulla pagina Facebook, i clienti devono andare sul nostro blog o sul nostro sito, cioè non è che devono andare sulla piattaforma creata da qualcun altro. Ma al di là di questo, il blog diventa la benzina per tutte queste altre attività. Cioè, semplicemente partendo dagli articoli del nostro blog, abbiamo materiale per fare email marketing, abbiamo materiale per fare social media marketing, cioè per andare là fuori sui social e dire qualcosa di interessante, partendo da qualcosa di più corposo che abbiamo scritto sul nostro blog. Abbiamo l'opportunità per fare dei video, creare partendo da un articolo un video. Ho l'opportunità per fare dei podcast, esattamente quello che stiamo facendo quest'oggi. Cioè, non è che stiamo girando attorno o tritando roba che è già stata ripassata altre 100 volte. Francesco aveva scritto un articolo con degli spunti interessanti, questi 5 punti, ma non l'abbiamo mai argomentato in puntata. Tra l'altro, oltre ad averlo scritto lui, e quindi nel senso non è un contenuto mio, ma è chiaro che in questo caso, partendo dall'idea dell'articolo, noi tireremo fuori delle riflessioni che per forza di cose nell'articolo non erano state fatte tutte, cioè, certo. ma perché
prende forma ogni volta che cambi formato,
prende forma, esatto,
è un contenuto nuovo, se vogliamo, per
esatto, altrimenti è un massacro, cioè altrimenti è scrivere una sceneggiatura ogni volta da zero, scrivere un copione ogni volta da zero, non è possibile. Allora lì davvero sono d'accordo con chi mi dice ma non è il mio lavoro, ma io non ho tempo, ok? È vero, non è il tuo lavoro, non hai tempo, proprio perché non è il tuo lavoro e non hai tempo, bisogna diventare più bravi a sfruttare in modo intelligente gli strumenti che abbiamo l'opportunità di poter usare, e usare in maniera strategica, sinergica tra di loro questi strumenti è il modo più intelligente. Quindi un blog come base operativa per poi fare tutte le altre attività, dall'attività di social media, ai video, ai podcast, all'email marketing, cosa gli racconti se no alle persone? È uscito il nuovo catalogo 2017 e glielo mandi in allegato in PDF? Oppure vogliamo creare un dialogo che è costante?
Scusa, ma tra le altre cose, quel postal market degli anni 90, l'hai recuperato? Te l'hanno
mandato? Non l'ho recuperato, sto parlando del postal market del 1999, mi pare che vede in copertina Natalia Estrada. Se qualcuno di voi cortesemente, perché ridi? Ma perché fai battute?
No,
non sai neanche cos'è. Qui stiamo parlando di roba seria, ok? A parte il postal market, ricordo, una delle attività di direct marketing più interessanti degli anni 80 e 90. Quindi se proprio chi vuole studiare queste cose,
ma
davvero.
Scusa, ma nel 99 ancora esisteva?
Certo che esisteva.
Sì, esiste ancora?
No, adesso non esiste più. Non
online,
esiste più.
Penso. Però
adesso c'è QVC, diciamo, lo dico sempre io. La versione attuale di Postal Market è QVC, quella televisione che c'è sul digitale terrestre, non so su che canale, a seconda della zona in cui siete, dove giorno e notte ci sono delle signorine molto carine che ci fanno vedere dei vestiti, dei gioielli, delle cose da comprare. Vabbè, è un canale che io guardo molto spesso per aggiornamento professionale. Però, a parte questo, scusami, perché siamo andati...
Adesso io sono... No, importante, sono andato su Google curiosare, Postal Market fallisce il catalogo degli anni 80, ma è una cosa di poco, però.
A 2005, 2000, non mi ricordo in che anno ha chiuso Postal Market.
Non è insomma così lontana come data.
Sono una decina d'anni ha chiuso, mi pare. Quindi...
La copertina, qui c'è la copertina di... del 93-94 è Cindy Crawford, ma un sacco di gente ha rischiato di perdere la vista
hanno avuto dei grandi nomi, e qui stiamo parlando di storie, ragazzi, quindi non ok, torniamo sulle cose leggere, adesso lasciamo stare le cose serie,
che cazzeggiamo, capito?
Esatto, che poi vi permettete anche di mandare delle mail dove fate anche degli appunti sulla conduzione, girate, ascoltate Radio Maria o Radio Radicale se volete roba tutta ovviamente con un certo tono. Qui noi vogliamo permetterci,
noi qui facciamo il cazzo che ci pare, ok?
L'ha detto finalmente.
Ma scusate, non abbiamo sponsor, almeno ci possiamo sfogare, perché questa è una cosa, è tutto un girare attorno per vendere le cose, per sfogarci tra di noi,
esatto,
è un dettaglio che ci registriamo, noi lo faremmo comunque, ragazzi.
Oh, la, allora ti richiamo all'ordine. Quindi abbiamo no, dicevamo
allora, andiamo sul blog.
Lo strumento del blog che quindi è tu hai messo giustamente il tuo giornale online, ok, da questo punto di vista, anche se è bellissimo quel tweet che hai messo nell'articolo di Donald Trump, che non avevo visto, non conoscevo.
Dai.
Dove Donald Trump dice: amo Twitter, è come possedere un quotidiano senza le perdite, quindi
stanno
senza...
tutti scrafacciati,
perché stanno andando tutti a fondo, no? Sì, quindi sì, lui dice sì, I love bellissimo. Twitter, it's like owning your newspaper without the losses, quindi è molto molto insomma pungente. Vabbè, a parte questo, e in effetti è così nel caso in cui chiaramente è Twitter, nel caso in cui ci sia un seguito di un certo tipo, lui e Matteo Renzi ed altre personalità che hanno grande seguito su Twitter per le aziende, magari è un capitolo a parte, oppure se avete casi di successo portateceli, che noi
trovate il tweet originale sull'articolo, c'è proprio il
sì sì sì, è proprio embeddato, no? È giusto, Francesco?
Sì, sì, sì,
è
embeddato,
proprio...
bravo.
Quindi si vede in tempo reale anche come dire i retweet che riceve, sì, i cuoricini che riceve, eccetera. Va bene.
Ma questa cosa l'ha detta nel 2012, è un tweet molto vecchio. Non
è molto vecchio, è molto vecchio,
sì,
è molto vecchio, è vero.
Infatti l'ha detta nel 2012. Solo 5.000 retweet, no? Da presidente degli Stati Uniti, immagina se lo ritwittasse adesso.
È vero, bellissimo, bellissimo. Terzo strumento, terza arma segreta ninja che hai individuato.
Volevo dire una cosa però, Alessio, scusa,
sì?
Un vantaggio di cui non abbiamo parlato è in merito al blog, ce ne sono due principalmente. Uno intanto è Google, cioè ancora oggi Google cosa mi fa vedere nei primi risultati? Il video o gli articoli dei blog? Quindi Google privilegia quei contenuti molto approfonditi, testuali, lo possiamo
vero?
Dire, no?
Sì.
Ovviamente sì, mette anche video, ma è limitato, al limite te ne fa vedere uno, no? Non ti fa vedere 10
sì,
risultati
sì, sì.
di video,
chiaro.
Non succede questo. Poi l'altra cosa è, andiamo un po' controcorrente, ma è vero che tutti vogliono vedere video, oppure è vero che in ogni occasione il video è il contenuto giusto? Perché io magari sto in un luogo pubblico, non ho gli auricolari e un video non lo posso vedere, però
chiaro.
Posso leggere un articolo. L'articolo io posso scorrere e andare al punto che mi interessa più facilmente perché lo seguo. Con il video questa cosa è più difficile. Con l'articolo, bene o male, io so che cosa mi aspetta. Quindi attenzione a non dire ok, allora adesso solo video, la parola scritta non funziona più. No, non è vero, non è così. Sono tanti i motivi e questi sono, mi sembrano, due ottimi motivi per tenere in considerazione il blog.
È vero, e poi ricordiamoci questo, che la differenza tra testo scritto e video è che nel video noi non gestiamo la comunicazione che stiamo fruendo, possiamo solo in maniera passiva aspettare che fluisca il video e noi lo recepiamo per quello che vogliamo. Il testo ci permette di gestire noi il modo in cui vogliamo fruire della comunicazione. Mi spiego. Voglio rileggere una riga? La rileggo. Voglio saltare avanti di 4 righe? Salto avanti. Mi voglio fermare? Voglio andare? E chiaramente, è vero, si può fare anche con un video questo. Non si può fare con un comando visivo, cioè nel senso che ci richiede col mouse di continuare, tac, spostati avanti. Insomma, un nervoso che non finisce più e non funziona in quel modo. Il testo invece lo gestiamo, lo padroneggiamo noi, il modo in cui lo andiamo a consumare, e per questo motivo, oltre che per tanti altri, resta ancora uno strumento molto efficace.
Bene. Passiamo ai social.
Passiamoci.
Come vediamo, come fai a usare solo uno di questi strumenti? Sono tutti collegati, perché per esempio, grazie all'email puoi spingere gli articoli del blog e quindi in un colpo solo farli arrivare a tutti. Ma i social in questo ti aiutano molto anche, perché
vero.
Se un contenuto è interessante si innesca quell'effetto virale, chiaramente deve essere veramente interessante e non succede con tutti i contenuti che fai, quindi qui in tanti casi sei costretto a pagare, c'è poco da fare. In tanti
sì.
casi, se io voglio okay. visibilità su Facebook, che è il principale social network, devo cacciare l'argent, quindi devo mettere, non serve tanto denaro però per diffondere il contenuto, però un'ulteriore fonte per andare a intercettare persone che ancora non ci conoscono. Quindi
sì.
Nel social network tu puoi sia condividere direttamente lì dentro il tuo contenuto, quindi non hai bisogno di una piattaforma esterna, però l'ideale sarebbe fare un mix delle due cose. È chiaro che i social privilegiano chi scrive il contenuto dentro, perché vogliono tenere le persone dentro. Però avvantaggiarmi di questo fatto, di tutta quella gente che sta lì ogni giorno, e portarla sul mio canale proprietario, perché poi entra sul mio blog e la faccio registrare alla mia newsletter, e poi non ho più bisogno di andare su Facebook per contattarla, beh, questo, quindi non ho più bisogno di comprare pubblicità
per
contattarla, insomma, non è cosa da poco. Quindi ovviamente oggi non puoi ignorare i social, chiaramente non puoi usarli tutti. Ecco, qui devi per forza scegliere, quindi sicuramente la cosa migliore è partire con uno, no? Poi chiaramente dipende sempre dalla struttura che hai, quindi parti con quello che diciamo ha maggiore potenziale, dove ci sono i tuoi clienti, chiaramente, e quindi una volta che l'hai avviato puoi pensare di investire in un altro social network, ma partire contemporaneamente più su più social potrebbe essere problematico.
Beh, in effetti oggi poi la varietà, anche se è ormai evidente che esista una condizione di una realtà monopolista, cioè nel senso che ha talmente quote di mercato Facebook che è chiaro che è una macchina che non si può ignorare. Cioè, se guardiamo per quote di mercato quella che è l'importanza, la rilevanza degli altri social, lo stacco è impressionante. Però nonostante questo ci sono social poi specifici, ma penso ad esempio, per quanto sia così sottotono o se ne parli poco, un social molto specifico come Slideshare, che adesso è stato comprato da LinkedIn ormai da forse un anno o più, è comunque uno strumento potentissimo per alcuni business, per alcuni segmenti di mercato, penso al B2B, eccetera eccetera, e quello che alcune attività potrebbero tirar fuori da Slideshare non potranno mai tirarlo fuori da Facebook o da altri social. Questo richiede una nostra riflessione molto attenta per capire dove, magari in maniera anche furba, alcune tipologie di contenuti che noi andremo comunque a produrre o che stiamo già realizzando o che possiamo facilmente produrre e riadattare, ecco dove sono e come si possono collocare su alcune piattaforme che intercettano i nostri, come dire, i nostri clienti. Se invece dobbiamo andare su una piattaforma completamente nuova, dove sul fatto che venga o meno utilizzata dai nostri clienti abbiamo solo punti di domanda, e dove per essere presenti dobbiamo fare uno sforzo immane per produrre contenuti che altrimenti non faremmo e che non riutilizzeremo in nessun altro modo, allora magari due punti di domanda mettiamoceli e fermiamoci un attimo. Quindi se devo andare su Instagram, creare delle immagini, il nostro business non crea immagini, lo dovremmo fare apposta per quello, e soprattutto non sappiamo nemmeno se poi attraverso Instagram si riesca a comunicare in un certo modo con quello che è i nostri clienti, allora forse è una scommessa un po' troppo azzardata. Ecco, da questo punto un po' di buon senso non guasta.
Ecco, qui torna sempre in gioco il buon senso e magari una chiacchierata con un consulente che ci aiuta.
Chiaro.
Un esperto di social media marketing che ci aiuta magari a fare la scelta migliore. E prima di, sai, mettersi lì e investire del tempo, risorse, è bene spendere magari qualche soldino solo di consulenza per sapere, per intraprendere quantomeno la direzione giusta ed evitare errori che ti costerebbero di più. Perché spesso si fa, vabbè, facciamo, andiamo, magari poi investi veramente giorni, mesi, non ottieni nulla e magari con una consulenza li riguadagnavi quei soldi sicuramente. Quindi
direi lo scopo di una consulenza, lo dico visto che sia io che te facciamo consulenze, non è quello di approcciarsi alla ricerca di una risposta risolutiva e magica da questo punto di vista, perché nessuno ha la sfera di cristallo. Certo. È semmai quello di avere la possibilità di raccogliere più...
noi.
Ma chiaramente, semmai nessuno tranne me, allora se vogliamo proprio metterla giù bene, Francesco, per favore, no, perché spesso ci si approccia a questo, cioè non è che il consulente va e ti dice sì, guarda, allora tu devi stare due pubblicazioni al giorno su Instagram, mezza su Slideshare, però non fare LinkedIn e quest'altro, no, è quello, semplicemente di avere delle indicazioni che di massima sono frutto di un'esperienza molto più avanzata della nostra, ma poi raccogliere queste informazioni per prendere noi la nostra decisione. Cioè non, nessuno si può sostituire a noi nella scelta, diciamo, più importante, che è quella di dire sì, ho capito che questa piattaforma funziona in questo modo e la mia decisione è questa, altrimenti ritorniamo al punto di partenza dove vogliamo delegare tutto, anche le decisioni strategiche, noi non ne vogliamo sapere niente, io me ne voglio lavare le mani. Quindi quello che tu faccia nella vita e quale sia la tua responsabilità come imprenditore, come responsabile marketing eccetera, non è ben chiara, perché vuoi fare delle robe che però devono decidere gli altri, non è possibile questo tipo di cose. Quindi anche sui social, cavolo, fatevi un po' di cultura, fatevi un po', traete poi voi le dovute conclusioni, anche perché ognuno, ogni imprenditore, ogni persona nel proprio settore, se riesce ad acquisire alcune competenze di base per capire alcune dinamiche di alcune piattaforme social, le può mischiare con la sua sensibilità in quel settore, cosa che invece un consulente esterno non ha. E quindi può analizzare con dei parametri in più quello che stanno facendo i suoi competitor, e allora lì comincia a capire qualcosa in più e riesce ad arrivare alla soluzione finale in maniera più intelligente.
Ecco perché, a meno che non parli con un consulente che lavora nel tuo settore ed è specializzato, c'è bisogno per forza di cose del tuo supporto. Quindi
vero.
Poco da fare, ragazzi. Il marketing deve entrare nella normalità dell'azienda, non un'eccezione che dobbiamo fare la campagna perché sono calate le vendite.
Chiaro.
All'ultima spiaggia, non funziona così se volete avere dei risultati.
Certo.
Ok, quindi adesso arriviamo alla televisione
del nostro
secolo.
Bravo.
Ormai la televisione dove si è spostata, Alessio?
Non sta più
sullo schermo. Ah, sta anche lì, ma ormai sta da tutte le parti.
Sta da tutte le parti, è vero.
Qualsiasi dispositivo, un tablet, poi quando tra un po' faranno gli schermi che si proietteranno sul nostro polso direttamente, non avremo neanche bisogno più di supporti perché le cose le vedremo direttamente, non un po' come il videoproiettore.
Sì, verissimo.
Ormai tutto è video, vediamo che la direzione è quella, vediamo che Facebook ormai se n'è andato per la tangente e spinge dannatamente sopra i video, quindi dobbiamo farli per forza? No, non dobbiamo farli per forza, però comunque hanno un grande potenziale e sarebbe giusto fare una considerazione. Poi chiaramente dipende, c'è modo e modo di fare i video. Se li fai in modo strutturato, professionale, è chiaro che l'impegno lì è più importante e puoi decidere varie soluzioni. Poi c'è anche l'altro modo, quello meno professionale, un po' più casereccio se vogliamo, ma dipende sempre poi da quale azienda rappresenti, se sei un professionista, insomma da quello che fai. In quel caso veramente potresti farlo senza particolari problemi, prendi uno smartphone, magari un microfonino un po' meglio dell'auricolare dello smartphone e riesci a comunicare attraverso il formato video che ha dalla sua un grande impatto, no?
Cioè, decisamente. Sul video farei un paio di riflessioni.
Ma fanne pure tre, Alessio.
Prendendo spunto dall'intervista che ho fatto a Marco Montemagno su Content Marketing Italia.
Adesso è arrivato il momento in cui si spara le pose.
Ricordo, eravamo diciamo in questo grande hotel a St. Moritz e abbiamo...
Poi ci parlerai di quella volta che hai parlato con Trump...
Chiaro.
Non so che dietro la sua vittoria c'è il tuo zampino, però...
Naturale.
Non vorrei spoilerare, insomma, so che no. Ci sei dietro tu.
Okay, cito Montemagno perché chiaramente per chiunque si occupi poi di marketing online è sicuramente una di quelle persone che innanzitutto ha utilizzato il video su se stesso per il suo rilancio, per il suo ritorno in questo mondo, eccetera, e è stato per lui un motivo di successo. Però nell'intervista lui mi diceva, ragazzi, guardate che il concetto di video online non significa... Tu metti la tua faccia in video, fai dei monologhi di 2 minuti come Marco Montemagno, eccetera, eccetera. Ci sono migliaia di modi di fare video. Io ho trovato questo, ma uno potrebbe parlare sulle slide, fare vedere dei processi di lavoro all'interno della sua azienda, fare delle interviste. Cioè, Il video è lo strumento, ognuno che lo utilizzi, non, oltre al fatto di trovare la sua personalità, ma anche come meglio può essere sfruttato per quello che è il suo business. Cioè, se siamo un'azienda che fa i rivestimenti dei divani in maniera artigianale, magari vedere il titolare d'azienda che si fa i video tagliati come quelli di Montemagno non ha grande utilità. Dobbiamo farli avvicinare al concetto di produzione artigianale, fargli vedere chi sono i nostri operai storici, come smontano un divano, per dire. E quindi da questo punto di vista, quando diciamo video, significa davvero aprirsi anche mentalmente a tutte le combinazioni possibili che esistono per far arrivare il nostro contenuto, un messaggio che è importante che gli utenti capiscano, dall'altra parte. Non è per forza imprigionato in un formato standard, ok?
Ma diciamo sì, quel formato è adatto a un formatore, a uno speaker,
certo, sì, sicuramente,
a un avvocato,
è vero.
Cioè dipende sempre da quello che fai, no?
Esatto.
Giustamente, come dici tu, ci possono essere vari modi. Io, ad esempio, quello delle slide parlate, oltre ad utilizzarlo proprio nei corsi che faccio, ma anche nei contenuti gratuiti che divulgo, lo utilizzo e funziona tantissimo. Quindi senza metterci minimamente la faccia, le persone lo apprezzano molto, perché è un ottimo modo per fare formazione in quel caso.
Certo. Quindi combina al massimo, diciamo, un supporto visivo che ci dà traccia, una traccia scritta di ciò che uno sta dicendo con la voce, quindi è il massimo per trasferire della formazione. È vero.
Quindi sono sicuro che ci sono tantissime aziende che hanno lì nello scantinato le loro slide.
Hai voglia.
Ogni volta, faccia a faccia, si mettono a spiegare ai clienti, alla forza vendita, ai collaboratori, quando potrebbero registrare il video. Lo permette sia PowerPoint su Windows, lo permette sia il Keynote sul iOS, sul Mac, iOS no, iOS è un'altra cosa, e ti permette di mettere la tua voce sulle slide. Registra questo in formato video, e questo formato io poi lo distribuisci come vuoi tu. Se te lo vuoi tenere in casa e usarlo all'interno dell'azienda, lo usi così, altrimenti lo carichi su YouTube e dai un contenuto praticamente già pronto. Quindi se hai già queste cose e lo usi una volta sola, ad esempio io uso molto con i clienti. Un attimo che mi era caduto il microfono.
No, non si è sentito, Francesco. C'è stato solo un mezzo terremoto. Io vorrei capire tu che cosa stai facendo. Se hai capito Se hai capito che siamo in puntata.
Allora,
o no?
Ragazzi, andate a vedere il video che ho postato oggi su Marketing Semplice, sul gruppo. Io, porca miseria, a rischio di ammazzare qualcuno qualche volta, perché io mi muovo. Io quando parlo, anche se non ci vede nessuno, adesso io matteggio, muovo le mani.
Gesticola, stai fermo, stai fermo.
Ho dato una botta al microfono.
No, scusami, mi stavo un po' arrabbiando mentre parlavi, perché mi hai fatto venire in mente una cosa. Tu ingenuamente, o meglio un po' per deformazione professionale, hai detto: anche PowerPoint e anche Keynote hanno questa funzione. Ma anche se non ce l'avessero, siccome questa è un'attività di marketing che porterà dei risultati, bisogna spendere, bisogna comprare i software, bisogna spendere per fare qualsiasi attività. Ma non è che stiamo parlando a delle onlus che non hanno dei soldi. I soldi li hanno, e come? Per pagare le cialde del caffè, per pagare le cazzate che continuano a comprare, cataloghi in quadricromia, attività inutili, cesti di Natale, auguri di Pasqua e tutta un'altra sequela di roba su cui non calcolano e non hanno mai calcolato il ROI. Ok, quindi questa roba qui di sfruttare i social, di sfruttare le piattaforme video, non è che lo dovete fare perché l'ha detto il dottore. Cioè, se volete sfruttare questa opportunità, bisogna spendere sia del tempo che dei soldi, perché ci vogliono dei software dedicati.
Oggi Alessio, oggi okay? Sei un coccolone.
No, perché non è che mica lo devono fare per farvi
piacere. Avete rotto.
Non fatelo. Ma chi se ne frega?
No, e poi, per esempio, non solo video, SlideShare, hai nominato prima.
Vero?
Tu su SlideShare carichi proprio le slide e guardate che vi dà una grande visibilità.
Vero,
cioè non c'è la lotta che c'è sugli altri social network.
Ho fatto questa analisi sull'account di Leonardo Bellini, che salutiamo.
Saluta anche il pappagallo, perché
sì, chiaro che è blu, il suo pappagallo blu. È un grandissimo formatore in Italia, diciamo, con una storicità di un certo tipo, che da sempre usa SlideShare. Nel mio libro Fai Content Marketing, quando ho detto voglio analizzare lo strumento delle slide, sapendo che il suo account era molto vivo da questo punto di vista, sono andato ad analizzare i numeri. Lui attraverso SlideShare ha raggiunto più di 1 milione di persone che sono arrivate a vedere le sue slide. Quelle slide non le ha fatte per SlideShare, lui ha caricato oltre 300 presentazioni. Per capirci sul numero,
ma la faccia erano, del bicarbonato, non lo
so, erano presentazioni che lui faceva in aula per aziende, per corsi eccetera, e anziché farle morire come succede a tutti quelli che fanno slide, nel momento in cui produci la slide vai a fare una presentazione, uno speech e poi basta, è finito lì, no, lui le ha sempre caricate tutte, e per lui l'indotto di SlideShare ha portato clienti, visibilità, personal branding eccetera eccetera. Quindi ecco un modo intelligente,
si indicizzano su Google, poi attenzione,
altro che ma lui proprio mi diceva, gli sono arrivate delle richieste di consulenza, di formazione, di gente che arrivava, vedeva queste slide, diceva interessante, puoi portare questa roba qua da noi in azienda, e quindi l'hanno fatto. Chiuso.
È un bel, veramente un bel formato che io me ne rammarico, ecco, per tornare un po', che non sfrutto abbastanza, però per esempio di questo articolo scritto, poi lo linkiamo ovviamente, ci abbiamo fatto una puntata del podcast, potremmo farne un video, ma potremmo anche farne una presentazione SlideShare.
Altro che.
Quindi ecco, ti ritorna utile, stesso contenuto, cambi formato e raggiungi altre persone, perché su SlideShare non ci sono le stesse persone che stanno su Facebook, quindi non si vanno a sovrapporre. E poi c'è un'altra problematica, perché sono costretto in un certo senso a usare più piattaforme? Perché con l'email arrivo al 20% delle persone, con Facebook se mi va bene arrivo al 5-10%, quindi più piattaforme vado a utilizzare e più riesco a raggiungere tutti quanti, altrimenti con una sola non ce la si fa. È molto
parole
difficile.
Sante. E allora chiudiamo.
E le ho dette io, Alessio. Le parole ho dette sante. Io.
Parole
lo
sante.
Puoi dire forte.
E allora chiudiamo con il quinto strumento che hai identificato, che è quello che stiamo utilizzando e che state già ascoltando da un'oretta circa, ovvero il podcast. Se mi permetti, sul podcast vorrei fare una riflessione che ha a che fare con questo preciso momento. Il podcast, come il blog d'altronde, non è uno strumento nuovo, non è uno strumento innovativo, ma se ne parla di più adesso per diversi motivi. Diffusione
che nel marketing semplice è il primo.
È chiarissimo. Diffusione dei device mobili, cambio delle abitudini da parte delle persone. L'FM sta morendo. Chiunque è abituato ad andare in giro con le cuffiette adesso o si ascolta una playlist di roba sua sul telefono o si ascolta dei podcast, a volte i podcast che sono le puntate delle trasmissioni radio che lui gradisce, ma che vuole ascoltare quando vuole lui. Certo. Non possiamo più pretendere di forzare le persone a dire al mercoledì alle 12 ascolti questa roba. No, quando voglio io ascolto la Zanzara, Ciao
che
Belli,
poi senza
o qualsiasi
la
altro programma.
Ora non so se tutti
vero?
Lo fanno, però lo
è vero, no, a tutti. E tutti perché credo, no, non è vietato, no, scusami, però nella maggior parte dei casi viene sempre tolta, viene purificata.
Perché dovrebbero chiuderci il podcast se fosse vietato fare pubblicità.
Ma
abbiamo già fallito.
In realtà, Francesco, devo dire questo, che se analizzassimo la percentuale di messaggio commerciale che passa attraverso il nostro podcast, capirai, rispetto a una qualsiasi trasmissione televisiva o radiofonica, noi siamo dei dilettanti. Quindi il podcast molto interessante, le persone che lo ascoltano sempre di più restano come drogate, no, da questo strumento, perché si accorgono di dire cavolo, ma
gente
davvero
proprio infervorata, lo vediamo da come ci scrivono, proprio con la che
posso accedere a queste informazioni quando voglio, come voglio, ma come non ci ho pensato prima, ok? Quindi molto molto interessante in questo senso, e inoltre c'è ancora pochissima competizione, quindi per capirci, se vi occupate di settore che volete voi, tappezzeria, e volete fare un podcast che parla di design e arredamento legato al mondo appunto dei vostri prodotti, è matematico che non ci sono competitor, è matematico che è più facile accendere un riflettore su di voi, eccetera eccetera. E quindi è un ottimo, per concludere la lista dei 5 strumenti potenziali da sfruttare, un ottimo canale.
Questo quindi è arrivato il momento che te ne devi andare, vero? Perché
sì, esatto. Hai già visto che sto raccogliendo?
Già sta a preparare le cose sulla. Sai quando a scuola doveva suonare la campanella e tu già ti preparavi la borsa? Lei si sta facendo esattamente così. No, volevo dire, ovviamente ormai podcast ne abbiamo parlato diverse volte, quali sono le peculiarità, poi ovviamente andatevi a leggere l'articolo perché entriamo più sul dettaglio su alcune cose e per quanto riguarda i podcast, c'è proprio la presentazione che io ho fatto a SMAU, a SMAU Milano 2016, l'ultimo SMAU, ho fatto questo speech, come lanciare un podcast e guadagnare visibilità immediata quando tutti lottano per una posizione su Google. Quindi ci sono le slide all'interno dell'articolo messe su SlideShare, quindi io da SlideShare l'ho embeddato, come dicono sempre quelli bravi, io dico l'ho incollato, ho preso il codice, le slide, le potete vedere dentro l'articolo, e quindi ti spiega i vari passi per poter aprire un podcast. Allora, diciamo peculiarità, difficoltà tecniche non ce l'hai, cioè devi parlare, noi non sappiamo fare niente, non sappiamo fare manco la O col bicchiere, però il podcast lo facciamo, perché che ci vuole? Una volta che hai imparato a parlare e magari sai due cose su un argomento, puoi registrarlo. Il rapporto che costruisci con la tua audience è fenomenale, perché veramente gli entri dentro le orecchie, come dicono a Parigi, cioè hai veramente, ti sembra di conoscerla una persona, ti sembra come di starci a parlare. E quindi veramente si crea quell'intimità che è difficile da creare con altri,
è vero,
con altri,
è vero.
C'è poco da... è diverso anche dal video.
E io a questo proposito, a proposito dell'intimità, mi sento vicino a tutti voi, mi sento uno della famiglia, mi sento uno che arriva e si siede a tavola e condivide il pane con voi. Ecco, vorrei capire se qualcuno di voi si desse anche una mossa per rispondere a questo appello, che ho fatto più volte, però veramente io mi sto
però
stufando.
Devo dire che è arrivato un invito da
è vero, da Maura, grazie Maura, ti ringrazio.
No, ma da Brusatelli?
Da Giuseppe Brusatelli.
Ciao, Giuseppe ti ha invitato.
In realtà me ne sono arrivati anche un altro paio via LinkedIn,
non
eccetera.
Me l'hai detto.
Vabbè, però devo dire questo, ad oggi non ho messo ancora niente sotto i denti, quindi
ragazzi,
insomma, tante belle parole. Allora, già sono 55 puntate che non becco una lira da questo qua, ok? Ecco, almeno insomma vediamo di concretizzare.
Scusa, da questo qua chi sarebbe? Non ho capito.
Dal cofondatore, dal fondatore e cofondatore.
Scusa, ma io ero fondatore prima, adesso mi devi spiegare perché da due punti.
Allora, perché
sono diventato cofondatore.
Scusa, tu non ascolti le mie parole, io ti introduco come fondatore e cofondatore. Questo arriva, è
tu
un omaggio.
Guardi, ma non osservi, diceva
qualcuno. È un omaggio a Salvatore Russo, che saluto, che è, tra l'altro, a 10 metri da qua.
Ciao, Salvatore. Ciao.
Perché una volta l'ho intervistato nel podcast e gli ho detto come devo introdurti, e lui, che ovviamente deve sempre fare dell'ironia molto sottile, mi ha detto introducimi come founder e co-founder, cioè nel senso, detto una cosa, perché fa sì, perché sento sempre questi co-founder, quindi anch'io voglio essere co-founder, mi ha detto introducimi come founder e co-founder, e da allora io introduco te come fondatore e co-fondatore di Marketing Semplice. Va bene, allora, puntata interessante, l'articolo ovviamente lo mettiamo poi in descrizione, mi raccomando Francesco, fai un bel lavoro,
certo.
Fai un bel lavoro, dobbiamo dare dei riferimenti per restare in contatto
sempre,
con noi, quindi i riferimenti sono info@marketingsemplice.it e il gruppo Facebook Marketing Semplice, da cercare su Facebook, vi aspettiamo a braccia aperte. Vi ricordo che non è obbligatorio, ma porta sfiga non farlo, quindi fate voi, decidete voi come comportarvi.
Ci ho perso un amico che non l'aveva fatto. Vai,
che non l'aveva fatto, esatto, ci ho perso un amico io che non ci credeva. primalmarketing.it/modulo1 si scarica il primo modulo di Primal Marketing, che è il corso per imprenditori e professionisti, per aiutarvi a rivedere, ripensare, costruire da zero una strategia di business che metta il marketing al primo posto. A questo punto,
Alessio, no, a proposito del gruppo,
sì.
C'è un momento triste da fare, che io ti lancio,
sì.
Quindi a te la parola, perché la situazione si è fatta abbastanza pesante da quel punto di vista.
Ragazzi, sono diversi giorni, diverse notti che io, nell'addormentarmi, sento un lamento. Un lamento è una voce straziata, un pianto trattenuto, perché ovviamente c'è del pudore da parte di quest'uomo che da Terracina si dispera e in silenzio si dispera, veramente soffrendo, è una cosa viscerale che lo sta mangiando dentro. E cosa è successo? Cosa è successo? Dovreste dirmelo voi a questo punto. Il gruppo Marketing Semplice non reagisce. Francesco fa degli status che non trovano risposta spesso, lancia delle domande che non ottengono dall'altra parte la reazione sperata. like che arrivano un po' così in carestia, interazioni ridotte al minimo. Allora, mi volete spiegare cosa sta succedendo su questo gruppo di marketing semplice? Questi 800 cristiani che sono iscritti.
No, siamo quasi 1000.
Quasi 1000, peggio ancora, c'è l'aggravante. Quasi 1000. Allora, io adesso vi chiedo solo un'azione. Dopo aver fatto la solita recensione su iTunes 5 stelle, ovviamente elogiando quello che è il mio contributo all'interno di questo podcast, quindi questo già lo sapete che dovete farlo, andate su Facebook all'interno del gruppo di marketing semplice e bombardate di messaggi, commenti, stelline, like, condivisioni, perché non voglio sentire e non voglio più vedere un uomo distrutto e dilaniato da questa sofferenza. Francesco deve tornare a sorridere. Grazie anche per quest'oggi.
Grazie per l'appello doveroso. No, siamo a 962 membri, quindi al 1000° gli regaliamo il set di pentole.
Quindi, se no lo chiudiamo.
Ma che ce l'abbiamo a fa sto gruppo? Io non lo so. Va bene, allora per oggi possiamo dire che è davvero tutto. Un saluto da Francesco Bersani affranto e da
Alessio Beltrami. Grazie.